Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono.
Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?
Rispose Gesù:
né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo.
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
va a lavarti nella piscina di Siloe,
che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?
Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Egli diceva:
sono io.
Allora gli domandarono:
in che modo ti sono stati aperti gli occhi?
Egli rispose:
l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista.
Gli dissero: dov'è costui? Rispose:
non lo so.
Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro:
mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo.
Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco:
tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?
Egli rispose:
è un profeta.
Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero:
sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Ma come ora si veda, non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé.
Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: dà gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose:
se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo.
Allora gli dissero:
che cosa ti ha fatto?
Come ti ha aperto gli occhi?
Rispose loro:
ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?
Lo insultarono e dissero:
suo discepolo sei tu, Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che lui ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia.
Rispose loro quell'uomo:
proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla.
Gli replicarono:
sei nato tutto nei peccati e insegna a lui?
E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse:
tu credi nel Figlio dell'uomo?
Egli rispose:
e chi è, Signore, perché io creda in lui?
Gli disse Gesù:
lo hai visto, è colui che parla con te.
Ed egli disse:
credo, Signore.
E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse:
è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi.
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro:
se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
All'inizio della Santa Messa ho messo in evidenza il legame fra il Vangelo di domenica scorsa e quello di oggi. Tutto il cammino della Quaresima è un cammino che vuole aiutarci a capire il senso profondo della nostra vita cristiana. E oggi il tema dominante è proprio il tema del battesimo. L'abbiamo ricevuto da piccoli, l'abbiamo regalato ai nostri figli, ai nipoti, e molte volte però non ci rendiamo conto di che passaggio fortissimo è dalle tenebre alla luce. Vi siete accorti nella seconda lettura, oggi non è riportata sul foglio, ho fatto ripetere al lettore questa frase così importante: voi eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. E questo passaggio San Giovanni ce lo racconta con questo episodio, uno dei tanti miracoli che Gesù ha fatto, però è un miracolo fatto in una maniera talmente diversa che attira l'attenzione e adesso la nostra riflessione. Intanto pensate, uno che nasce davvero totalmente cieco, fin dalla nascita, come fa a sapere che cos'è la luce? Non può saperlo. Voi potete descriverlo, vedi i colori, cosa sono i colori? Mi capite? Quindi San Giovanni prende proprio una situazione totalmente diversa che finalmente per la presenza di Cristo si trasforma e diventa pienezza di vita e di luce. Allora ci dice: guarda che il tuo battesimo è stato questo passaggio, eravate tenebre, ora siete luce, una luce che non si spegnerà mai più. Altro, direi, particolare significativo: di solito i malati, anche i ciechi, gridano: Signore, voglio che tu mi guarisca. Cioè, il grido parte normalmente da colui che sente il bisogno di essere guarito. In questo caso, il racconto dice che è Gesù che va da quel cieco, notate, non si qualifica, non gli chiede un atto di fede, non gli dice che davanti a lui c'è niente meno che il Figlio di Dio incarnato, non gli dice null'altro se non invitarlo a compiere dei gesti altamente significativi, perché San Giovanni sta dandoci il criterio per capire che nella comunità cristiana ci sono dei segni, noi li chiamiamo i sacramenti, no? Segni efficaci, cioè il pane e il vino, e nel momento in cui lo Spirito Santo entra in questo segno,
quel pane non è più pane ma è corpo di Cristo, il vino non è più vino, è il sangue di Cristo. Pensate all'ordinazione sacerdotale, pensate al matrimonio, ma in questo momento San Giovanni attira la nostra attenzione sul battesimo e Gesù fa una cosa stranissima, sputa per terra e impasta la saliva con la terra, con direi la polvere della terra. Non vi viene in mente l'inizio della creazione dell'uomo quando Dio impasta la terra per dare la sagoma dell'uomo e poi Dio soffia all'interno di quella creatura di terra e quello diventa l'uomo vivente. Ecco, Gesù sta dicendo, c'è un sacramento che quando viene applicato trasforma la nostra povera umanità in una realtà nuova, totalmente trasfigurata. Allora dice a quest'uomo, dopo avergli spalmato sugli occhi questo segno efficace, vai alla piscina di Siloe. Era una dei pozzi dove gli ebrei potevano attingere un'acqua buonissima, c'è ancora oggi. E allora questo cieco, con questo impasto sugli occhi, va alla piscina, si lava. E ecco la trasformazione, il cambio violento dal buio alla luce, dalle tenebre a vedere questo nostro mondo. E allora San Giovanni lo sottolinea in modo forte, al punto tale che quest'uomo è talmente nuovo, è talmente trasfigurato, che la gente non lo riconosce, erano abituati a vederlo come mendicante, non lo riconoscono più, ma sei proprio tu. E ne nasce subito una fortissima polemica con i sacerdoti del Tempio. Ma la cosa che colpisce in questa prima parte del racconto del Vangelo di Giovanni è l'iniziativa totalmente gratuita di Gesù. Non gli chiede di avere dei meriti, non gli chiede di avere chissà quale condizione spirituale. Il battesimo è un regalo che Dio fa gratuitamente a tutte le creature umane. Ecco, pensate oggi in questo clima di individualismo dove ognuno di noi pensa di dover decidere tutto quello che esiste, si arriva a dire ma io non battezzo mio figlio, quando sarà grande deciderà lui. Dovrebbero aggiungere, io non gli do da mangiare, quando sarà grande deciderà se vuol vivere. Io non gli insegno a parlare una lingua, quando sarà grande sceglierà la lingua da parlare. Delle idiozie, proprio direi, tutte insieme. La vita la si regala gratis, senza chiedere il permesso. E Gesù ci regala la sua vita gratuitamente nel battesimo, che fra l'altro, voi penso lo sappiate, è quel sacramento che anche voi potete amministrare in un caso eccezionale dove non ci sia presente un sacerdote, perché è la porta d'ingresso dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Allora è bellissimo questo fatto che Gesù non chiede nulla a quel cieco, lo guarisce, gli fa un grande regalo. E qui c'è già il volto di Dio, un Dio innamorato dell'uomo, è un Dio che cerca l'uomo, è un Dio che vuole che la gloria per lui sia l'uomo che finalmente libero è in grado di decidere la sua esistenza. C'è questa bella frase nella Bibbia, la gloria di Dio, cioè il culto di Dio, quello che dà veramente lode al Signore è l'uomo vivente. Allora qui si scontrano due modi di vedere il volto di Dio, due modi di relazionarci con il Signore anche nella nostra religiosità. Ai tempi di Gesù era veramente stridente. I sacerdoti del Tempio, avete sentito il racconto, arrivano a negare tutto, mettono in dubbio che sia nato cieco, mettono in dubbio che sia proprio quello, mettono in dubbio tutto e sanno tutto, con una, direi proprio una prepotenza intellettuale in cui noi sappiamo da Mosè, noi sappiamo che lui è un peccatore, ecco, tutte cose, mentre quel povero cieco, molto intelligente, molto coraggioso, continua a ripetere, io non so, però mi ha aperto gli occhi. E come mai Dio interviene a fare un miracolo così strepitoso se quello è un peccatore, se quello secondo voi non osserva la legge? Vedete, una religiosità che mette al centro la dignità dell'uomo, una religiosità che mette al centro una legge, una regola, l'esecuzione di determinate formule o di determinati riti. Oggi è ancora presente questo contrasto, ma non per la prepotenza di una casta sacerdotale, per un'ignoranza profonda che c'è in molta parte del popolo, dove si ritiene ancora che Dio sia un padrone e non un papà. Si ritiene che Dio minaccia castighi, quando invece ha mandato suo figlio a morire per noi, per liberarci dal nostro peccato, per farci diventare una cosa sola con Lui, per darci la sua vita. Si ritiene che per dare gloria a Dio io debba fare dei riti strani, dire molte preghiere, molte parole, quando invece il Signore chiede un cuore innamorato che ha accolto l'amore gratuito che Lui ci dona per regalarlo a sua volta alle persone attorno a noi. Il vero culto di Dio è quando noi, dopo aver ricevuto dal Signore questi doni meravigliosi che sono la sua parola e i sacramenti, noi finalmente, consapevoli di essere la sua mano che vive nella storia, cominciamo a voler bene alle persone attorno a noi. Ecco, il culto di Dio è ogni volta che noi viviamo con amore le relazioni con le persone attorno a noi, nella ricerca davvero di liberare l'uomo, di aiutarlo. Voi pensate a un malato, la vostra visita è una carezza di Dio. Voi pensate a un carcerato, ieri il Papa ha voluto pranzare nel carcere di San Vittore per lanciare un segno a tutta la comunità. Questo è culto di Dio, questa è lode di Dio, mi capite? Allora, il Signore ci riempie il cuore del suo amore perché vuole che poi noi a nostra volta diventiamo i suoi ambasciatori concreti nei gesti d'amore che facciamo con le persone attorno a noi. Si scontrano due mondi, due modi di pensare, ma io penso che adagio adagio noi seguiamo questo cammino meraviglioso che il Vangelo di stamattina ci ha proposto. Il cieco nato, pensate, all'inizio gli chiedono: ma chi è quello che ti ha guarito? Ah, non lo so. Come si chiamava? Non lo so. Quindi, cammino cristiano, anche per noi, all'inizio magari un po' confuso, con poche conoscenze, senza approfondimenti, ma poi arriva la parola di Dio, arrivano le domeniche, che di domenica in domenica ci nutrono, ci aiutano, ci guidano, e quando finalmente nel dialogo con i sacerdoti questo cieco nato ha capito che qui c'era un miracolo gigantesco, quando gli dicono: ma secondo te chi è quell'uomo? È un profeta. Vedete, prima sapeva solo che era un uomo, è arrivato a dire che era un profeta, ma alla fine del brano del Vangelo c'è il salto fondamentale, quando Gesù stesso, notatelo, Gesù lo va a cercare, non è il cieco che lo va a cercare, il Signore è qui che ci sta cercando ognuno di noi, a ognuno di noi in questo momento, per mezzo della parola, per mezzo dell'Eucaristia, il Signore sta dicendo: ma tu sai che Dio ha mandato suo figlio e vuole la tua vita? E il cieco gli dice: Signore, dimmi chi è questa persona. E Gesù, come nel Vangelo di domenica scorsa ha risposto alla Samaritana, così risponde anche al cieco: sono io, che sono qui davanti a te. E allora il cieco si prostra in adorazione, dicendo quell'atto di fede che nella Chiesa primitiva era tutto: tu sei il Signore. La parola Signore era proprio l'idea di colui a cui io affido tutta la mia vita, di cui veramente mi fido, gli do tutto di me stesso, quello che noi adesso faremo continuando la celebrazione della Messa, quello che noi faremo quando reciteremo insieme il Padre Nostro e diremo: Signore, io di te mi fido, tu sei veramente un papà per me, un padre che vuole il bene di tutti i suoi figli. Io vi invito a vivere in modo particolare, con intensità, il momento in cui i sacerdoti alzano verso il cielo il corpo e il sangue di Cristo immolato per noi e dicono, lo traduco a modo mio: che bello se anche noi fossimo una cosa sola in Cristo, con Cristo, per Cristo. Vi ricordate queste parole? Bene, quello è il momento, direi, più alto della celebrazione eucaristica, quando noi ci uniamo a Cristo nell'offrirci al Padre insieme a tutta l'umanità redenta. Allora stamattina queste parole le diremo tutti insieme, proprio perché sia il momento in cui ci affidiamo fiduciosamente e ringraziamo il Signore della luce che ha acceso nella nostra vita col giorno del battesimo. Eravate tenebre, ora siete luce del Signore. E Paolo continua, perciò comportatevi degnamente e compite davvero le opere della luce e non le opere delle tenebre. Chiediamo allo Spirito Santo che ci illumini, ci guidi e ci faccia riempire il cuore di gioia per questa luce meravigliosa che il Signore ci ha donato.